6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Dopo il nulla di fatto Islamabad, nei negoziati fra Stati Uniti ed Iran, la tensione ritorna subito su uno dei nodi principali delle divergenze, lo stretto di Hormuz, dove le schermaglie verbali fra i due paesi si moltiplicano. Il presidente Trump ha annunciato controlli massicci da parte della marina statunitense, Teheran prevede lo schieramento di forze speciali nella zona. L'Ungheria ad un crocevia, i seggi per le elezioni parlamentari si chiudono fra un'ora, grande affluenza alle urne, grande attesa per capire se il partito Fidesz del premier Orban subirà il sorpasso dell'antagonista, pure di destra, Peter Magyar. Sentiremo l'inviata RSI a Budapest e una consigliera nazionale svizzera in Ungheria nelle vesti di osservatrice durante le operazioni di voto. La fine delle vacanze pasquali porta cifre molto confortanti per il turismo della Svizzera italiana, gonfiate dal fattore bel tempo. Le strutture alberghiere hanno fatto registrare un'occupazione media vicino all'80%.
È proprio una scatoletta che di fatto è una stanza a tutti gli effetti, cioè un letto per due persone, sarebbe anche adatto per una famiglia, si può dormire anche in tre o in quattro, però ecco che quel che c'è è un letto, un piccolo appoggiapiedi dove ci si può sedere davanti, un tavolino, e questo è quello che offre il Bird Box.
E nel panorama turistico ticinese non solo, si estende sempre di più la moda del glamping, del camping di lusso. Ne visiteremo uno sopra Monte Carasso, a Curzuta, accompagnati da Jacopo D'Andrea della Fondazione Curzuta San Bernard. E poi ci occuperemo anche di endometriosi, la patologia cronica infiammatoria che ha origine dalla mucosa uterina. L'accento lo metteremo sulla correlazione fra la presenza della malattia e l'infertilità. Chi ne soffre ha meno probabilità di concepire spontaneamente. Domenica 12 aprile, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Dal nulla di fatto nei negoziati di Islamabad fra Iran e Stati Uniti alla tensione nello stretto di Hormuz. In estrema sintesi, questo è stato il passaggio odierno dal tavolo diplomatico al terreno. Beh, sappiate che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la sua marina è presente nello stretto, che controlla le navi che passano e che ha cominciato a bonificarlo dalle mine. E anche l'Iran, stando perlomeno ai media di Stato, ha schierato le forze speciali della Marina lungo la sua costa meridionale, e questo per bloccare una potenziale invasione terrestre. Ci aggiorna in studio Bettina Müller.
Quel che non ha ottenuto con i negoziati a Islamabad, Donald Trump lo vuole raggiungere con la marina militare. E questo per strappare all'Iran la sua più potente carta negoziale, il blocco dello stretto di Hormuz. Già ieri due navi da guerra americane hanno attraversato lo stretto, l'intento dichiarato era quello di togliere le mine, non sono state attaccate, c'è anche il cessate il fuoco in vigore. Oggi, in un lungo post su True Social, poi in un'intervista a Fox News, Trump ha annunciato che la marina statunitense sta a sua volta bloccando lo stretto. Controlla le navi che entrano ed escono, ha scritto il presidente americano, verificando se hanno pagato dei pedaggi all'Iran. Trump è convinto che gli Stati Uniti prenderanno presto il controllo dello stretto, ci vorrà un po' di tempo, ha ammesso, e ha anche aggiunto che il Regno Unito e un paio di altri imprecisati paesi stanno inviando delle navi da sminamento. Poco dopo questi annunci si sono fatti vivi anche i guardiani della rivoluzione iraniani, che hanno smentito. Hanno dichiarato di avere il controllo totale del traffico navale nello stretto di Hormuz. Difficile verificare come stanno realmente in questo momento i rapporti di forza in questo passaggio chiave per il commercio internazionale. L'Iran ha ammonito di averne minato alcuni tratti. Fino a quando ci sarà la guerra, solo le navi di paesi amici dell'Iran possono attraversarlo e devono coordinarsi con i guardiani della rivoluzione per ottenere le coordinate di passaggio sicuro. Una situazione che sta creando uno shock petrolifero nel mondo e che gli Stati Uniti sono determinati a sbloccare.
Questi gli aggiornamenti con Bettina Müller. Io saluto a questo punto, collegata con noi in diretta, Francesca Cafferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, specialista di Medio Oriente. Ben arrivata.
Grazie, buonasera a voi.
Ecco, Francesca, lo stretto di Hormuz dunque è di nuovo al centro dell'attenzione, è il nodo che sta più a cuore probabilmente agli Stati Uniti, e lo dimostrano anche le parole odierne di Trump. Allora, quanto è credibile la volontà americana proprio di impossessarsi di questo stretto?
Beh, la volontà è molto credibile, è chiaro che questa è la chiave di questa guerra. Quanto però gli americani potranno veramente farlo, e farlo da soli, perché nonostante quello che dice Trump, finora su Hormuz non c'è stato nessun supporto dai paesi alleati. Ecco, questo è tutto un altro punto interrogativo. Dobbiamo ricordare che da Hormuz passa il 20% del petrolio che tiene in piedi l'economia mondiale, e dunque, anche se questo non coinvolge direttamente gli Stati Uniti, perché in teoria gli Stati Uniti sono indipendenti, coinvolge gli alleati, i produttori, i paesi produttori di petrolio e coloro che lo usano, i paesi europei per esempio, e dunque per questo è l'arma più forte, e per questo la volontà degli Stati Uniti di togliere quest'arma all'Iran è così forte, e Trump appare veramente determinato a farlo. Come possa veramente farlo, quanto aiuto possa veramente raccogliere da altre nazioni, sono tutti interrogativi che restano oggi aperti e che probabilmente si scioglieranno nei prossimi giorni.
Ecco, estendendo un po' il discorso in termini più generali, proprio a poche ore dalla fine di questi negoziati interrotti, e proprio anche al di là proprio dello stretto di Hormuz, quali scenari si aprono a questo punto?
Beh, lo scenario è sicuramente di una enorme incertezza, che è qualcosa che ci accompagna ormai da un mese, ma che forse non è mai stata così forte. È paradossale scoprire che questa mattina ci siamo svegliati laddove eravamo il 27 febbraio, ovvero il vero nodo del negoziato fra gli Stati Uniti e l'Iran era il 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco, ed è oggi, a un mese dall'attacco, il nucleare iraniano. Come arrivare a neutralizzare questa che per gli Stati Uniti e Israele è un'enorme minaccia, è ancora tutto da capire. Sappiamo però che sono cambiate le prospettive, perché negli Stati Uniti c'è una crescente ostilità nei confronti di questa guerra, perché le elezioni di novembre si avvicinano, perché i paesi europei sono scontenti, ma soprattutto i mercati sono scontenti, e quindi per gli Stati Uniti la strada è un po' più stretta, e più larga per l'Iran, che è riuscito a tollerare e sopportare questo mese di bombardamenti e va avanti.
Ecco, e come se ne esce proprio l'Iran da questo negoziato, da questo incontro che rimane comunque storico con gli Stati Uniti?
Beh, l'Iran è sicuramente in una posizione di forza. All'Iran basta resistere. Ha dimostrato che non si è piegato, nonostante un mese di bombardamenti congiunti del più importante paese del mondo e dell'esercito più forte dell'intera regione. Ha dimostrato di riuscire ad andare avanti nonostante la decapitazione della sua leadership. Ha dimostrato che non ci sono rivolte popolari, e dunque la gente in questa fase sta con il regime, o comunque non sta contro il regime, e dunque l'Iran deve soltanto resistere, ed è sicuramente in una posizione di maggiore forza rispetto a quella degli Stati Uniti, anche se non lo è dal punto di vista militare. Al tavolo negoziale è oggi più forte.
Ecco, e poi c'è un terzo attore che non era presente a Islamabad, cioè Israele, che invece sarà presente a Washington martedì nei colloqui con il Libano e gli stessi Stati Uniti. A questo punto, Israele come sta guardando questa evoluzione delle cose, e che tipo di rapporti ci sono oggi come oggi adesso con gli Stati Uniti?
Sì, prima di tutto dobbiamo distinguere Israele, la società di Israele e il governo di Israele. Negli ultimi giorni abbiamo visto in piazza sempre più persone chiedere uno stop a questa guerra in Israele. Sono sempre una minoranza, importante dirlo, ma è una minoranza in crescita. Per quanto riguarda il governo di Israele, è sicuramente il grande vincitore in questo momento, perché Netanyahu non voleva questi colloqui, non voleva l'interruzione delle operazioni militari, ha già ordinato ai suoi detenuti tenersi pronti a ricominciare, e nello stesso tempo ha continuato anche oggi a colpire il Libano, ha incassato oggi l'ennesimo rinvio del processo per corruzione che lo vede imputato e importantissimo, il suo ministro della sicurezza nazionale questa mattina si è fatto una passeggiata ad Al-Aqsa, la moschea, il luogo più sacro dei musulmani, e ha detto che qui ci si sente padroni. Ecco, quindi il governo israeliano in questo momento è in una situazione di forza, perché comunque è riuscito a portare gli Stati Uniti dentro a questa guerra, e fino a quando non se ne esce ci guadagna. La posizione fra i due alleati è sicuramente di maggior forza dal punto di vista degli Stati Uniti, ma Israele sembra comunque essere sempre in grado di guidare la partita.
Grazie Francesca Caferri per queste considerazioni. Buona serata.
Grazie a voi.
E noi cambiamo tema, l'altro tema di giornata di attualità estera ci porta in Ungheria, dove fra poco alle 19 si chiudono i seggi per le elezioni parlamentari. Un appuntamento molto sentito, anche perché l'esito è davvero incerto. I sondaggi danno in realtà in vantaggio Péter Magyar, lo sfidante del premier Viktor Orban, padre e padrone, diciamo così, dell'Ungheria da 16 anni con il suo partito Fidesz. Il paese, insomma, potrebbe essere davanti ad una svolta epocale. Saluto l'inviata RSI Cinzia Rigamonti, che si trova a Budapest davanti alla sede di TISA, il partito di opposizione appunto di Magyar. Allora Cinzia, che aria si respira a Budapest? Aria di possibile cambiamento?
Sì, direi che è un'area elettrica. Iniziamo dal dato finora più importante, quello della partecipazione. Finora si sono recati alle urne oltre il 70% degli aventi diritto, un record mai visto prima. C'è un clima un po' da resa dei conti. Dopo 16 anni, 4 mandati sotto Viktor Orban, la gente vede in Magyar un candidato concreto per voltare pagina e per cui votare. In questi giorni in cui abbiamo seguito le battute finali della campagna, ho incontrato molte persone stanche, deluse per la crisi economica in cui versa il paese, per i continui scandali che hanno minato la fiducia del governo, ma ho anche incontrato numerosi ungheresi espatriati, rientrati espressamente per votare. E poi ci sono i giovani, quasi 300.000 neomaggiorenni che sono cresciuti solo sotto i governi di Orban e che chiedono davvero un cambiamento. Poi Magyar in meno di 2 anni ha raccolto dietro di sé l'opposizione e tutto quell'elettorato che non vuole più Orban, pur presentando un programma politico conservatore. Il primo ministro, d'altra parte, è tornato a fare appello ai suoi fedelissimi, è tornato a fare campagna nelle piazze del paese, ripetendo il suo messaggio: votare per la sicurezza del paese. Stamattina, recandosi al seggio, ha detto: nessun patriota può rimanere a casa. Insomma, ancora un appello ad andare a votare fino all'ultimo, e questo la dice lunga su quanto questa elezione sia incerta per lo stesso leader di Fidesz.
Ecco Cinzia, Viktor Orban la fa da padrone da 16 anni, l'hai detto, ha plasmato le istituzioni e il sistema sul suo potere, su quello del suo partito Fidesz. Ti chiedo, l'incertezza del voto è legata un po' a questo e la sua figura rimarrebbe ingombrante anche in caso di sconfitta?
Certo, non dobbiamo dimenticare alcuni fattori importanti. Prima di tutto il sistema elettorale, un sistema misto con 106 seggi a elezione maggioritaria, 93 proporzionale, che finora ha sempre favorito i grandi partiti e Fidesz in particolare. Nel tempo poi Orban ha posizionato uomini fedeli al partito a capo delle grandi istituzioni, anche nelle amministrazioni locali e della grande periferia, lontani dalla capitale, dove il contatto è diretto con l'elettorato e dove il voto è maggiormente controllabile. Questo per dire che se anche il premier dovesse essere sconfitto, la sua influenza rimarrebbe ancora presente. E dico se, perché in realtà, nonostante tutti i sondaggi abbiano dato finora a Tisa una vittoria travolgente, per ora non è ancora garantita. Inoltre devo dire che io mi trovo nella capitale, quindi una percezione che non necessariamente rispecchia quella delle periferie, dove il sistema di potere clientelare di Orban è ancora solido. Beh, ad ogni modo, comunque vada, quella di oggi per l'Ungheria è sicuramente una giornata storica.
Cinzia Rigamonti, che ritroveremo nel telegiornale alle 20 con forse i primi risultati e le prime indicazioni sul voto. In Ungheria ci sono anche due parlamentari svizzeri in qualità di osservatori nel quadro di una missione del Consiglio d'Europa. Il compito è quello di vigilare sul corretto svolgimento del voto. Maria Iannuzzi ha raggiunto poco fa uno dei due.
La consigliera nazionale dei Verdi, Sibella Slan, ha già partecipato a una dozzina di missioni di osservazione elettorale, ma questa è la prima volta che svolge questo incarico in Ungheria.
Qui si percepisce che nel paese regna un clima fortemente politico, si registra un'affluenza alle urne molto, molto alta, c'è una grande mobilitazione, moltissimi giovani si stanno recando alle urne.
All'inizio Slan era a Budapest, poi ha visitato diversi sobborghi a circa un'ora dalla capitale, per poi rientrarvi per assistere alla chiusura dell'operazione e seguire lo spoglio dei voti in un seggio elettorale della città.
Stasera faremo tardi, alle 19 i seggi chiuderanno e poi seguiremo lo spoglio dei voti. La cosa andrà avanti fino a tardanotte, solo allora avremo le prime valutazioni. Domani mattina è in programma un debriefing in cui tutti gli osservatori elettorali provenienti da tutto il paese si riuniranno nuovamente per raccogliere oralmente le osservazioni già presentate oggi per iscritto.
Per Aslan è importante verificare che le elezioni si svolgano in modo equo e libero.
In base a quanto abbiamo osservato, risulta evidente che al momento la situazione è molto tranquilla e che le persone possono esprimere il proprio voto in modo equo e libero. In un seggio elettorale erano presenti sostenitori di partiti o candidati che parlavano con le persone. Questa è l'unica cosa che abbiamo constatato fino ad ora.
A vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni c'è anche un secondo parlamentare svizzero, il consigliere nazionale dell'UDC, Roland Rino Büchel. Gli osservatori dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa supervisionano l'intero processo elettorale, inclusa la copertura mediatica, i finanziamenti e il rispetto delle procedure per garantire la fiducia dei cittadini nel sistema elettorale.
In Spagna ora, a Barcellona, dove la spedizione umanitaria della Global Sumud Flottiglia è pronta a salpare verso la striscia di Gaza. 1000 volontari a bordo, suddivisi fra una settantina di imbarcazioni. Questi numeri dell'operazione. Rispetto alla prima missione, gli obiettivi sono aumentati. Non più solo portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ma anche risorse umane come personale medico, ingegneri ed educatori. Il reportage è del nostro collaboratore Mario Magarò.
A distanza di circa 8 mesi dalla prima missione, il convoglio umanitario della Global Sumud Flottiglia è pronto a salpare nuovamente dal porto di Barcellona. Inizialmente prevista per questo pomeriggio, la partenza è stata però posticipata alle prossime ore per l'improvviso peggioramento delle condizioni meteo, con l'obiettivo, ancora una volta, di rompere il blocco israeliano per raggiungere Gaza. Quando i governi falliscono nella difesa dei diritti umani, tocca alla società civile a reagire. Ed è per questo che partiamo nuovamente, hanno annunciato gli organizzatori del movimento della flottiglia nel corso dell'evento che ha preceduto il lancio della nuova missione a Barcellona. Composta da oltre 70 imbarcazioni, tra cui una di Greenpeace e dell'ONG spagnola Open Arms, la Global Sumud Flottiglia è la più grande missione navale civile della storia. Raggiungere la striscia per portare aiuti alla popolazione, in primis viveri e medicinali, rappresenta ancora un obiettivo primario. Ma in occasione di questa seconda spedizione, con il territorio di Gaza ridotto ad un cumulo di macerie, sono subentrate ulteriori priorità, come sottolinea Maria Serra della delegazione catalana della flottiglia. Chiediamo che la ricostruzione di Gaza avvenga sotto l'esclusiva ed indipendente guida palestinese. Ed è per questo che non portiamo solo aiuti umanitari, ma anche risorse umane, come personale medico per supportare i dottori di Gaza, educatori per la prima infanzia, giuristi e giornalisti per documentare i crimini di guerra, fino ad ingegneri per aiutare nella complessa opera di ricostruzione della striscia.
Giuristi per poter riportare i crimini di guerra che ha fatto Israele.
Memori di quanto accaduto in occasione della prima missione, quando le imbarcazioni della flottiglia vennero intercettate da Israele e i volontari tratti in arresto, stavolta tutti i partecipanti hanno ricevuto un apposito training di resistenza non violenta e da parte degli organizzatori si è deciso di non rivelare dettagli in merito allo sviluppo della missione, limitandosi a far sapere che il numero di imbarcazioni potrebbe aumentare durante il tragitto verso Gaza e dicendosi al tempo stesso pronti ad affrontare ulteriori rischi per quanto concerne l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Anche stavolta in molti, tra attivisti e semplici cittadini, si sono recati al porto di Barcellona per sostenere ed accompagnare l'inizio della nuova spedizione.
Appoggiando la resistenza del popolo palestino.
Ammiro molto il coraggio della flottiglia. È importante dimostrare al mondo che ci sono persone che difendono la causa palestinese e dei popoli oppressi, nonostante l'inazione dei propri governi, afferma Maya, boliviana che vive da anni a Barcellona, e che siano disposte a metterci la faccia e a rischiare in proprio.
Dando la cara, ponendo il pecho.
Parallelamente alla spedizione via mare della flottiglia, gli organizzatori hanno inoltre annunciato che un secondo convoglio umanitario è in partenza dalla Mauritania con l'obiettivo di raggiungere Gaza, facendolo però via terra.
E questo era il reportage da Barcellona di Mario Magarò. Cambiamo tema e cambiamo orizzonti. Oggi si chiudono le vacanze di Pasqua che storicamente rappresentano uno dei periodi più importanti della stagione turistica a sud delle Alpi, in particolare in Ticino. E i risultati sono stati molto positivi, come evidenzia il contributo di John Robbiani.
Beh, 10 giorni prima della Pasqua non guardava fuori così bene, ma dal delinearsi dell'anticiclone, l'anticiclone c'è stato nei centralini e nelle mail degli alberghi, con le prenotazioni che sono arrivate, se non un tutto esaurito, ma quasi.
Nella voce di Federico Haas si sente soddisfazione. Il presidente di Hotellerie Suisse Sottoceneri e vicepresidente di Hotellerie Suisse Ticino ha vissuto una Pasqua decisamente positiva.
Potrei metterli un 75% di occupazione come dato cantonale.
Dati confermati da Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo per l'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera Italiana.
L'occupazione ha superato l'80% durante il weekend pasquale.
Con appunto quasi il tutto esaurito sui laghi a Lugano e a Locarno.
In netto aumento rispetto al 60% che avevamo avuto nel 2025 e al 47% di 2 anni fa. Per ottenere risultati simili dobbiamo andare indietro nel 2023 o negli anni subito dopo il Covid. 55% degli ospiti svizzero, la Germania ha una quota che oscilla tra l'11 e il 12%, l'Italia come terzo mercato arriva a un 5-6% e mostra dinamiche l'Italia di prenotazioni più last minute legate anche alla prossimità geografica.
Ma che tipologia di alberghi hanno scelto i turisti per queste vacanze?
Il dato importante e che fa ben riflettere è il fatto che questa crescita è diffusa tra tutte le categorie alberghiere. Le categorie 4 e 5 stelle mostrano performance solide superiori all'80%, ma allo stesso tempo anche le strutture con meno stelle, 2-3 stelle, raggiungono livelli di occupazione molto elevati.
Che sono forse un po' gli alberghi che il signor svizzero Herr Schweizer predilige per passare dei weekend lunghi come lo è stata la Pasqua.
Queste dunque le cifre turistiche rallegranti di una Pasqua baciata dal sole. Il settore anche in Ticino è sempre alla ricerca di nuove formule, questo per attirare nuova clientela. Una di queste è la Bird Box, il nido d'uccello della Fondazione Kurzut di Monte Carasso, che Giorgia Lorenzini ha visitato insieme a Jacopo D'Andrea, membro e tesoriere della Fondazione Kurzut San Bernard. Sentiamo di che si tratta.
Fermata intermedia. Per aprire la porta premete il pulsante aprire porta sulla pulsantiera di comando. Grazie.
Salve.
Salve.
Buongiorno.
Buongiorno. Però abbiamo deciso di metterlo un po' nascosto in questa parte qua.
Eccolo, sì. Almeno... proprio svoltando l'angolo,
esatto,
appare.
Può appare. Adesso sarà un forno dentro, abbiamo anche l'aria. Vai pure, guarda.
Allora, dall'esterno si presenta come una grande scatola nera con delle grandi finestre oscurate, rotonde, e dall'interno...
è proprio una scatoletta che di fatto è una stanza a tutti gli effetti, cioè un letto per due persone, sarebbe anche adatto per una famiglia, si può dormire anche in tre o in quattro, però ecco che quel che c'è è un letto, un piccolo appoggiapiedi dove ci si può sedere davanti, un tavolino, e questo è quello che offre il Bird Box.
Perché quindi offrire questo tipo di esperienza glamping a Monte Carasso?
Ma diciamo che rientra un po' nel, in quel che è la strategia e la visione della Fondazione Cordu San Bernard, che da quando è nata nel 1998 ha voluto comunque creare anno dopo anno delle attrazioni che avrebbe appunto attratto un po' la popolazione sia locale, nazionale o internazionale, e soprattutto quello che ci ha portato a creare questo alloggio insolito è anche il fatto di avere una struttura attorno a ciò, no? Quindi ecco, avere un ristorante, un ostello, il bagno non è qua dove c'è il Bird Box ma è a 200 metri di distanza, quindi ecco che avevamo anche una serie di servizi attorno al Bird Box.
Che tipo di clientela viene qui a dormire nel Bird Box?
Un po' un mix di clientela, inizialmente pensavamo magari a delle giovani coppie con una certa disponibilità anche finanziaria, perché di fatto comunque ha un certo costo come esperienza. La realtà però mostra che arrivano anche spesso delle persone da sole, sono arrivate anche famiglie appunto con dei bambini piccoli. La provenienza della clientela anche questa varia molto, abbiamo una forte clientela locale, quindi proprio anche ticinesi che vengono a scoprire, magari passare appunto una serata, un weekend a Kurzut dormendo qua ma scoprendo anche tutte le altre attrazioni della zona. Abbiamo però anche avuto clienti che arrivavano dalla Corea del Sud, dall'America, dal Canada, una forte provenienza c'è anche dalla Lombardia, dal nord Italia.
Il segno distintivo del Bird Box è il fatto che sia qualcosa di stravagante e abbastanza unico in Ticino, insomma.
Il Bird Box arriva dalla Norvegia, in Norvegia ce ne sono parecchi, in Svizzera so che era il primo, credo che sia ancora l'unico. Il vantaggio che offre questa struttura è appunto il fatto che era già prefabbricata, quindi è arrivata già pronta, e poi con l'elicottero, visto che pesa meno di una tonnellata, è stato portato appunto dal paese qua ed è stato posato sui quattro pilastri su cui appoggia.
Curiosiamo un po' nel libro degli ospiti, qui vediamo una serie di parole chiave descrittive: Bird Box, relax, happiness, natura, caldo di notte, uccellini al risveglio e sole.
Bellissimo, sì, penso che riassumano un po' le proposte di valore principali.
Il Bird Box che ci ha fatto visitare Jacopo D'Andrea è un esempio di offerta glamping. Ma di cosa stiamo parlando? Beh, è un concetto che sta prendendo sempre più piede un po' ovunque e che presentiamo in questo contributo a cura sempre di Giorgia Lorenzini.
Uniamo le parole glamour e camping e avremo il glamping. Si tratta di una moda che sta spopolando ovunque nel mondo. Ma in cosa consiste? Lo chiediamo a Simone Patelli, direttore del campeggio Campo Felice di Tenero e presidente di Ticino Turismo.
Glamping vuol dire qualsiasi cosa un po' diversa dal campeggio normale. La tenda safari ha un alloggio a forma di iglu o di botte o comunque emozionale.
In Ticino però sono poche le offerte stravaganti. Il responsabile Regione Sud dei campeggi TCS, Mattia Galli, ci spiega perché.
Noi abbiamo, confronto alle altre nazioni, molte più restrizioni giuridiche, territoriali, di protezione, eccetera. Quindi la fantasia è molto limitata. Il glamping non è lusso esibito, ma è comfort immerso nella natura. Vuol dire che spesso si abbina il glamping al lusso. È chiaro, il lusso è anche una declinazione del glamping, è una delle tante.
Anche Simone Patelli ci conferma che il glamping non significa per forza lusso, ma spesso si tratta solo di un livello di comfort diverso per chi vuole comunque un'esperienza che resta di campeggio.
Credo che va anche un po' in contrasto con il tipo di cliente del campeggio, anche esagerare con il lusso. Il glamping aiuta a far capire che non esiste solo il mondo dei campeggi con le classiche roulotte, camper o case mobili, ma ci sono anche altre tipologie di alloggi che possono dare emozioni che piacciono alla gente. È sicuramente in crescita a questa cosa di avere delle tipologie di alloggio differenti per permettere alla gente di pernottare.
Ma non si rischia poi di avere magari una sovraofferta?
In Ticino penso proprio di no, anche perché non sono ancora tanti, le zone campeggi c'è il numero massimo e comunque penso che il mix è sempre molto importante, quindi avere ospiti che vengano coi camper, ospiti che vengano con le roulotte.
Da novità ad alternativa ormai consolidata. Il glamping, infatti, è arrivato in Ticino da ormai più di 15 anni. Ma perché puntare su questo trend?
Spesso queste tipologie possono essere anche un po' dei veicoli anche di marketing, dove spesso la gente magari prova l'emozione di questo tipo di alloggio un po' differente, ma poi chi è stato una o due volte, se torna in Ticino, preferisce avere un alloggio anche abbastanza tradizionale, comodo, magari anche un po' più spazioso, no? Aiuta un po' ad attrarre e promuovere i campeggi anche sotto un'altra forma e farlo conoscere.
Quindi, quali tipologie di turisti si interessano al glamping? Mattia Galli.
Il glamping ha attratto una clientela tra i 35 e i 50 anni, coppie, anche famiglie giovani, con una certa forza finanziaria, ma non per forza altissima, diciamo media, che trovano un buon abbinamento, che prima il campeggio non dava loro questo stimolo, il campeggio puro. Questo è un'offerta più semplice forse da apprezzare.
E l'ultimo contributo di questa edizione domenicale è dedicato all'endometriosi. L'endometriosi è una malattia cronica infiammatoria originata dalla mucosa uterina che inizia a crescere al di fuori dell'utero, ma anche in aree non legate all'apparato riproduttivo, come l'intestino. Per le donne colpite da questa patologia, gli effetti possono essere molto dolorosi e limitanti nella vita quotidiana, e questo anche nell'ambito della fertilità. Ed è proprio su questo aspetto che si focalizza il servizio di Maria Rosaria Maruca.
Endometriosi e infertilità, un binomio tristemente molto frequente. Si stima infatti che se circa una donna su 10 soffre di endometriosi, nei casi di pazienti con problemi di infertilità, il dato sale a una donna su 4. La malattia può quindi avere forti conseguenze sulla capacità di concepire delle donne, come ci spiega Alessandro Santi, primario del Centro Cantonale di Fertilità dell'EOC.
L'endometriosi, questa malattia infiammatoria cronica, può andare a provocare delle cicatrici sulle tube rendendole meno mobili, può anche rendere gli spermatozoi meno capaci di fecondare l'ovulo, ma probabilmente l'aspetto più importante è che questo liquido infiammatorio dell'endometriosi ritorna poi nell'utero e rende l'utero, la superficie interna, quella che dovrebbe accogliere l'embrione, meno capace di permettere un impianto. Per cui le donne, sappiamo che hanno un'endometriosi severa, hanno proprio una difficoltà nell'avere un impianto corretto dell'embrione, per cui purtroppo hanno delle difficoltà a concepire spontaneamente. Importante da dire, non tutte, perché ci sono molte donne che hanno un grado leggero di endometriosi. In queste donne di solito le conseguenze per la fertilità sono molto limitate, ma le donne che solitamente hanno un'endometriosi severa purtroppo hanno delle difficoltà più importanti.
Le pratiche di prevenzione dell'espansione della malattia e quindi di preservazione della fertilità sono diverse e personalizzate. Tra queste l'uso della pillola anticoncezionale, che evita flussi mestruali molto forti e perciò la progressione dell'endometriosi. A volte, per curare la patologia, bisogna eseguire una laparoscopia, quindi un intervento chirurgico microinvasivo. Dunque, la conservazione degli ovuli può essere necessaria per tutelare la possibilità di avere un bambino.
Di solito il trattamento di scelta per le situazioni di endometriosi più severa è comunque la fecondazione in vitro. E oggi si sa ancora meglio di qualche anno fa che addirittura prima di magari di operare una paziente per una laparoscopia per cercare di togliere l'endometriosi vale la pena pensare a un percorso di fecondazione in vitro mettendo da parte degli ovuli o degli embrioni per poi magari fare l'operazione, cercare di migliorare tutta la situazione e subito dopo trasferire questi embrioni in modo che ci sia uno stato infiammatorio minore. E quindi questo trattamento di scelta è la fecondazione in vitro, che purtroppo, come dicevo, non è pagata in Svizzera anche per i casi di endometriosi severa. Se purtroppo poi appunto l'endometriosi è così severa che ha causato una diminuzione quasi totale degli ovuli di quella donna e che quindi anche un trattamento di fecondazione in vitro avrebbe pochissime chance di successo, a quel punto c'è un'altra possibilità, che è il trattamento tramite degli ovuli donati, che al momento però in Svizzera è ancora vietato. C'è in corso una valutazione a livello parlamentare della legge, per cui probabilmente nei prossimi anni andremo a votare su questo tema.
I costi per le pratiche di fecondazione artificiale sono però ingenti e le coppie continuano ad aspettare che l'iter politico faccia il suo corso.
Sei di sera finisce così, ora c'è lo sport. Buona fine domenica.